Bentornati a Passi, l'unico podcast sul basket NBA nel quale non è consentito drogarsi. Allora, buonasera Marco D'Ottavi.
Come non è consentito drogarsi? Mo che è sta cosa? Siamo diventati...
Ecco perché sono andato a fare subito, sono andato subito in bagno appena arrivato qua. Devi fare un controllo prima.
Buonasera maestro, buonasera maestro Lorenzo Bottini. Buonasera. Ciao Marco.
Ciao Antonio.
Quindi non è consentito ragazzi.
Non mi dispiace.
No, allora capisco che l'argomento di cui vogliamo parlare tutti quanti ovviamente sono orsetti gommosi alla marijuana, ma non ne possiamo parlare subito.
Abbiamo un problema di sponsor, noi siamo comunque sponsorizzati dal Partito Repubblicano Americano
quindi
nelle prossime elezioni. Tra l'altro ricordiamo che dopo la fine dell'anno, il primo gennaio 2020, questo podcast diventerà una radio indipendente per le primarie del Partito Repubblicano, in cui parleremo soltanto di armi e stupefacenti contro le minoranze religiose.
Non vedo l'ora.
A proposito di armi, sai chi è senza armi? Non è il gancio che avevamo pensato, però in realtà non è male.
È l'ennesima volta che so una cosa, perché comunque la vedo nella scaletta qui davanti. E quindi chi è che non ha armi? I New York Knicks.
Soprattutto Fizdale, mi sembra abbastanza chiaro. Un uomo con le ore contate.
Se tu consideri armi le ali grandi,
si è gonfio.
Veramente un armamentario che altro quello che trovano i nazi fascisti.
È riuscito a metterne quattro addirittura in campo contemporaneamente? Perché tre sì, le ho viste, quattro.
Stai parlando proprio di una specie di aspetto.
È un gioco.
Esatto, no, quasi performativo.
Sì.
Performativo. Componentistico dell'utilizzo del campo da basket.
Allora, vediamo se riusciamo a mettere quattro ali grandi all'interno del parquet con un playmaker buono, che però è un rookie.
Quale?
No, per capirci. Senti, maestro.
Sì.
In cosa, secondo voi, non sta riuscendo Coach Fizdale? Perché... Avrei un paio di appunti da fare al coach. Solo due.
Un lavoro decente.
No, solo due.
Ha fallito.
Uno, in questa NBA senza un minimo di spaziature in attacco non fai un punto. Due, seconda cosa da dire, forse potrebbe giocare un pochettino meno RJ Barrett.
Reggie Barrett è talmente giovane che deve giocare a basket ogni secondo della sua vita, visto che
non sono d'accordo.
Non ci sono studi negli ultimi periodi che parlano di logoramento dei ragazzi all'uscita sia dal college che dall'high school, quindi non vede il problema perché non deve spaccarsi tutto le prime tre stagioni.
Allora, questo è come quando tu c'hai una maglietta che ti piace molto.
Sì.
La indossi il più possibile.
Dopo un mese la butti.
Come si chiama quella di Seinfeld? Lui fa la lavatrice, c'è cioè sempre quella blu. A un certo punto la cambia.
Non mi ricordo.
Andatela a vedere, è molto bella.
No, poi la butti però quella maglietta. Cioè funziona così. È chiaro che
parliamo di un essere umano.
Spiego che intendo, però intanto ridemi la vostra.
Non è che la buttano. Non danno la qualifier offer per il rookie contract, che è diverso, visto che non ne hanno praticamente nessuno ormai di tutte quelle scelte che hanno fatto negli ultimi anni al roster.
No, vabbè, allora parliamo un attimo seriamente, perché qui bisogna scindere tra le colpe dell'allenatore e le colpe della dirigenza.
Sono d'accordo.
Ma sai soprattutto le colpe di chi sono? Delle dirigenze precedenti.
Ok.
Questa è la scusa che ho sentito.
Pensavo mi dicessi
anche un po' di Carie Durant.
Mi dicessi il grande detto che il pesce puzza dalla testa. Io non ci darei neanche Dolan, ma sappiamo tutti che tutte le colpe sono sue.
Poverino.
Perché c'è una parte del campo.
Poverino.
Si vede che non sei un tifoso di Knicks.
Volevo vedere come reagiva il maestro. No, per fortuna no.
Ad esempio, i New York Knicks sono ultimi in offensive rating, ultimi in net rating.
Dipende cosa intendete per offensive, perché secondo me dagli spalti del Madison
cosa scende?
Molto di offensive ce l'hanno tutto.
E in questo, ad esempio, Fizdale adesso ha allenato,
ha fatto anche cose buone.
93 partite per i Knicks, ha allenato per 93 partite. Il suo record è 19-74. Possiamo dire che è un po' un record
de merda,
record.
Sì.
Questa cosa è esplosa a un certo punto perché...
Cosa?
Diciamo che a New York era un po' quello che noi da fuori ci aspettavamo. Però evidentemente all'interno della franchigia è anche un po' quello che loro avevano fomentato. Secondo me è successa questa cosa che quando loro hanno fallito nel nella free agency, non sono riusciti ad arrivare a chi si aspettavano di arrivare, che più o meno erano tutti
Randall,
free agents.
Portis.
Hanno detto mettiamo dentro dei giocatori non scarsissimi e vediamo che succede, ma non funziona così, perché loro si aspettavano dopo la sconfitta, loro hanno avuto un ritorno di fiamma contro Dallas, vincendo sì. contro Porzingis, non lo so, è successo, hanno vinto contro Dallas.
In una buona partita, cioè una partita decente comunque.
Ma non l'ho vista.
E già là...
Io ho deciso di non vedere i Knicks questa stagione.
Ah, è proprio una missione quella che hai?
No, una missione. È una scelta etica di consumo solidale.
Giusto, giusto.
Che secondo me aiuta molto, cioè dovreste farlo anche voi. Tanto
usano molto la plastica anche a New York, se può aiutare come...
Beh
come...
sì, per i giocatori che mettono in campo forse dovrebbero usare il non biodegradabile, però è un altro discorso.
E mettono olio di palma anche sull'insalata. Vai, continua Marco, scusami.
Quale insalata? Sei mai stato a New York?
Poi hanno giocato contro Cleveland, sì. Hanno perso di 21, e ripeto contro Cleveland.
E ripeto 21.
La quarta sconfitta oltre 20, di 20 punti e più della di una stagione iniziata da 20 minuti, è già la quarta. E Steve Mills, che più o meno è, come lo possiamo definire, il presidente delle operazioni.
Basketball operation.
Esatto.
Senza motivi apparenti, come...
Senza che nessuno gli avesse chiesto, perché comunque...
Vabbè, qualcuno gli avrà chiesto, qui, Marco.
Comunque, secondo
no,
me...
Aspetta un attimo.
Io posso dire questa cosa. I Knicks si possono raccontare attraverso i meme, perché sono un meme vivente. Quindi questo è veramente... Nobody, absolute nobody. Mills, way!
Insieme a Scott Perry sono andati davanti ai microfoni. Era anche un po' una scena triste con questa... Con dietro il coso dei New York Knicks. È più o meno... Perché nel frattempo era uscita un'indiscrezione della persona che fa uscire l'indiscrezione, che è Walsh.
Non casualmente le fa uscire,
esatto,
poi. Nel senso.
Che erano alla ricerca di un nuovo allenatore. E loro hanno parlato che il problema del roster... Loro sono soddisfatti del lavoro dell'allenatore, però il problema della squadra è che non sta performando al livello che avevamo anticipato, perché a New York si aspettavano qualcosa di più, o che si aspettavano. E che c'è un problema di effort and execution. Ora io non voglio neanche tradurlo. Che però a questo punto chi rimanda? Rimanda se queste cose non vanno bene. Di chi è la colpa?
Probabilmente di chi ha messo su tutto quanto questo carrozzone. Magari coach compreso.
Che però sono stato loro.
Esatto.
Loro stanno scaricando la colpa a Fitzdale, che però si ritrova un roster che non sto neanche qua a dirlo, che è costruito completamente a caso. E ad esempio, per dirti, solo 3 giocatori hanno oltre 25 anni e ce ne sono
anche quello il problema.
6 che hanno meno di 20, cioè i buoni giocatori che loro hanno sono ancora molto giovani, sono mandati allo sbaraglio. C'è stato anche un problema il problema di Fitzdale probabilmente è nel decidere qual è il quintetto base, quali sono un po'...
Il Fitzdale è che adesso sta veramente navigando a vista. Per me, per essere cacciato, tanto c'è un contratto di 4 anni e guadagnare mentre va, non lo so,
a pescare,
a vivere la New York by night, perché poi alla fine il grande merito degli allenatori di New York è che comunque firmano questi contratti faraonici, vengono cacciati dopo 6 mesi e si godono i restanti 3 anni e mezzo da pensionati di lusso.
Che anche Carmelo Anthony ha fatto una cosa simile.
No, lui però.
No, scherzo.
No, secondo me qua la domanda è a questo punto: perché i New York Knicks fanno sempre così schifo? E rispetto a altre squadre, per esempio, altre squadre ti accorgi che bastano 1 o 2 mosse giuste per tornare ad essere competitivi.
E infatti vogliono prendere uno dei migliori dirigenti a fare,
appunto,
a fare questa cosa qua, Ujiri.
Però per fortuna per Ujiri non è,
no, mai
parte Ujiri. No, non, cioè, il rapimento è ancora illegale,
sì, esatto,
in America.
Esatto, puoi dargli anche 70 milioni,
Canada,
non ci viene mai.
In Canada non è illegale.
Ma sai che cazzo gli frega a Ujiri di andare a New York a salvarli dalla merda?
Beh, oddio, sempre il fatto.
Dai,
che...
sì, vabbè, dai.
È un po' tipo sempre la cosa, l'ossessione delle infermierine, no? Cioè, nel
sì,
senso...
ho capito, ma stai a Toronto, hai vissuto un'annata pazzesca come quella lì scorsa, sei riuscito anche a non fare una squadra da schifo quest'anno, anzi, poi ne parleremo, perché
ma come dicevo, famoso gruppo
neanche si apre
di New York, Cream.
No, c'è quella storia del fatto che i Knicks rimangono una franchigia incredibilmente potente quando escono le classifiche, sai, quelle classifiche che fanno i vari Forbes e questi sul valore.
Quelle non redatte da Kevin Durant, ovviamente.
Esatto, sul valore delle franchigie. I Knicks sono sempre un posto altissimo perché comunque stanno a New York, c'è tutta la storia, il Madison Square Garden e tutto quanto. Quindi in teoria, per dirti loro, quanti soldi diedero a Phil Jackson per farsi per rovinarsi ancora di più, Phil Jackson lo ricoprirono d'oro, quindi a questo punto Ujiri proveranno a ricoprirlo d'oro, non so come.
Sì, magari anche un po' più sensata rimossa rispetto a dargli a Ujiri piuttosto che a Phil Jackson, che all'epoca era completamente andato, però ci sta, cioè nel senso, il problema di New York è che la crisi che i Knicks stanno vivendo è ormai senza fine, nel senso che è normale per le squadre NBA fare schifo per determinati anni, fa parte di un sistema ciclico che è proprio congeniale alle leghe private chiuse, a trend così come l'NBA, quindi non è un problema. Il fatto che i Knicks fanno schifo da 25 anni, sì. Io nella mia vita ho visto i Knicks competitivi, penso, tre anni da quando vedo l'NBA in modo cosciente o incosciente, cioè nel senso, io mi ricordo le partite con Mike Bibby, nelle prime partite che ho visto in NBA, stai tipo roba di mi sembra gli ultimi Bulls di Michael Jordan più o meno, e quelle, da io da lì in poi ovviamente ho visto due o tre anni i Knicks giocare a un buon livello, non dico,
sì, un anno
neanche da
mi includi anche la l'insanity all'interno di queste partite decenti?
Beh, comunque era un momento in cui New York era sulla bocca di tutti, e non per queste vicende da Beautiful o da Succession.
Loro hanno avuto un momento con Woodson in cui erano una squadra decente, hanno vinto l'unica serie di playoff vinta nel millennio, l'hanno vinta, era il 2012-2013.
Sì, forse. Quando c'era appunto Carmelo Anthony.
C'era Carmelo.
Esatto, c'era il miglior Carmelo. No, secondo me la questione è che licenziare allenatore ora vuol dire che fai, metti un traghettatore, cioè è anche strano. Sì. L'NBA,
ma tanto i Knicks devono perdere e perderanno,
appunto, però devi anche saper perdere. Questa cosa che hanno fatto vuol dire che non sono neanche capace a perdere, perché tu dici ok, riperdiamo un altro anno, cerchiamo una pick alta per il draft e magari ok, non si prospetta essere il miglior draft della storia, anche a quel punto, se riesci ad arrivare a un buon giocatore nel draft, magari ti rendi anche più appetibile sul mercato degli allenatori.
Ma secondo me c'è una cosa, scusatemi, che non ho capito. C'è una cosa che non ho capito. Perché allora, l'obiettivo di quest'anno di New York qual era? Arrivare ai playoff a est?
No.
No, ok. Quindi perdere per perdere, a quel punto il problema lo puoi fare. No, però aspetta, fermati. Il problema è che tu non puoi prendertela con Coach Fizdale, perché nel momento in cui lui si trova lì, no, sai, con la sua listina. Va a redigere la lista, esatto, va a redigere la lista del quintetto. No, aspetta, no,
delle
quintetto,
sue grandi.
Del quintetto, non puoi prendertela con quell'allenatore nel momento in cui mette in campo quella squadra. Quelli c'ha.
Allora,
poi per carità, può fare meglio, sono d'accordo, prima l'ho anche preso in giro e mi dispiace, in realtà non è solamente roba sua, però...
Come ti dispiace?
Sì, ho capito, ma che cacchio può farci?
No, aspetta,
c'ha 780 tali grandi e non c'ha...
Allora, il problema...
Uno che faccia 20 punti, manca a pagarlo.
Allora, le colpe dei Knicks sono, secondo me, di tutte le persone coinvolte nell'organizzazione della squadra negli ultimi 10 anni. Il fatto che, essendo tutti colpevoli, tutti si puntano il dito a vicenda. Perché tanto dicono è colpa sua, è colpa di quell'altro, quindi è un continuo puntarsi il dito contro, quando alla fine dovrebbero semplicemente prendersi tutti e trasferirsi non so dove, probabilmente a Staten Island, ancora meglio, da un'altra parte ancora più lontana, e basta. Cioè nel senso, il discorso è che in NBA abbiamo scoperto negli ultimi 10 anni quanto la capacità della presidenza o della proprietà sia determinante poi nel successo futuro della franchigia, e questo si è visto, ma lo vediamo nei casi eclatanti di Golden State, ma vediamo come Brooklyn è riuscito a trarre dei grandi free agent nonostante non sia minimamente competitiva con New York a livello di piazza, ma semplicemente perché ha stabilito una cultura forte con un buon rendimento nonostante non avesse dei grandi giocatori al roster negli ultimi anni, ma diventando una piazza rispettata. o questo non voglio dire che i big market esistono e vediamo, abbiamo visto i Lakers o i Clippers in free agency come sono mossi quest'estate. I big market esistono. Il fatto che tu, essendo un big market e forse il secondo big market più grande dell'NBA, il più grande della costa est, in 15 anni non sei riuscito ad avere uno straccio di prospettiva, cioè non è questione di capire di chi è colpa, la colpa è di tutti. Punto. Sono, cioè, d'accordo, nel senso.
Sì, ma non dell'ultimo coach che hai preso in questo discorso che dici tu.
No, ma Fizzle magari avrà anche meno colpe. Però
quello sto dicendo.
Vedi le partite, le rotazioni dei Knicks, e siamo d'accordo che il roster è costruito da un cieco e tutto.
Dai, no,
però c'erano le rotazioni senza senso, le scelte cervellotiche, minutaggi senza un minimo veramente di senso pratico, appunto, come usa R.J. Barrett, ma pure Nichilina messo, tolto, come un foulard in mezza stagione. Cioè, nel senso. Bisogna un attimo bisogna tutti che fanno esame di coscienza, si prendono queste buone uscite, vanno a Cape Cod a passare l'inverno e si ricomincia da capo in qualche modo, non so come, però in qualche modo ci deve essere, cioè, altrimenti il prossimo anno succederà la stessa cosa, che è? Tanto i Knicks, a mio avviso, non possono vincere la lottery, andranno alla seconda, alla terza, si prenderanno un altro giocatore buono da sviluppare, che loro però non riescono a sviluppare in quanto sono una franchigia
totalmente
disfunzionale, lo butteranno un'altra volta e si ricontinua. Però mi sembra una soluzione ridicola, anche perché New York è una città che amo, una città dove ho le mie radici e i miei sogni,
Lorenzo,
e i miei
orizzonti, devi smettere.
E mi dispiace tra te che vada così a fondo, ecco.
Ma Magic ha ancora spasso? No, chiedo per un amico.
Penso abbia un contratto con Twitter, no?
Ha un contratto con Twitter, maestro, confermi, tu che
sì,
sei un insider.
Purtroppo lui deve fare tot tweet al giorno e non può distrarsi al suo compito principale.
E quindi niente, New York, vabbè, niente. Vabbè, no, ci ho provato a creare questa cosa.
Tanto, potrebbe un grande ritorno di Isaiah Thomas, ad esempio. Potrebbe essere veramente il bottone rosso del detonatore.
Anche no. Passiamo al secondo punto, tanto i New York Knicks non hanno tanto, cioè, nel senso non...
Qui abbiamo finito i 15 minuti annuali, 15 minuti di gloria New York Knicks.
Non ne parleremo più fino ai playoff, che però non credo, appunto, comprenderanno i Knicks. Quindi ciao, ci risentiamo a ottobre 2020.
Beh, ci sono sempre altri 11 settembre da poter commentare.
Dai, cazzo.
Benissimo, perfetto.
Figurativamente.
Perfetto.
Non letteralmente.
Diciamo che l'Est, se ha, come dire, il fondo del barile impersonificato dai New York Knicks, ha la parte alta personificata da una squadra che sta facendo abbastanza bene, i Boston Celtics.
Boston Celtics sono primi, penso, nella Lega con
ovunque.
8 vittorie e una sconfitta finora.
Sì, e 7 vittorie consecutive.
8 vittorie consecutive. Hanno perso,
sì, certo,
l'opening night al West, sì, Fargo Center contro i Sixers. Da lì hanno inanellato 8 vittorie consecutive contro due grandi squadre, due ottime rivali, cioè due grandi rivali per la conference,
sì,
i Raptors e i Milwaukee Bucks. Forse la partita più probante, anche la vittoria più convincente dei Celtics, dove hanno rimontato da 18 punti di svantaggio nel terzo quarto fino a battere Giannis e compagni.
Anche se a me è piaciuto di più contro Toronto.
No, ma sicuramente due vittorie importanti che hanno fatto vedere anche quali sono i pregi di questa squadra, che lavora poi con Stevens. È visto che è una squadra che lavora sempre per sottrazione, sembra veramente less is more, un po' come Chanel, non lo so, perché ogni volta togli i giocatori e migliora questa squadra, anche magari facendo un riscontro con l'anno scorso, no?
Sì.
Però adesso ha un calendario anche piuttosto agevole, come è normale quando giochi all'est, hai 3-4 squadre materasso da affrontare.
Due volte Knicks, Charlotte e anche Cleveland, se non vado
errato. Cleveland, sì, poi San Antonio.
Però aspetta.
Mavericks.
Aspetta, San Antonio non la inserirei. No, le partite non facili.
No, la partita più difficile, sto dicendo, queste sono state le ultime partite giocate.
Hai beccato una brutta serata, una bruttissima serata degli Spurs, che non stanno facendo benissimo, però non sono neanche quelli che si sono visti contro i Celtics, insomma. Cioè, erano in una serataccia, tutti erano inguardabili veramente gli Spurs, però non sono questi, ecco. Ci vedo anche un po' del merito, ma manco più di tanto. Però quello che diceva prima il maestro mi suggerisce un'altra riflessione. Io volevo fare una piccola critica in realtà allo stesso Stevens, perché quest'anno, questa stagione, i Celtics partono bene, fanno bene, giocano molto bene a basket, sono una squadra. Tatum ha determinati tiri,
18 per precisione.
Cosa?
18 tiri.
No, vabbè. No, c'è Hayward che si è fatto male, ma comunque starà fuori 3 settimane se non vado. Se non vado, qualcosina in più?
Sì, si è operato. Dovrebbe essere tra le 4. Hanno detto 6 settimane.
6 settimane, sì. Perfetto. Mannaggia tutto. Perché? Perché dico mannaggia tutto? Perché era tornato. Era tornato a dei livelli più che accettabili. Non ai livelli superstar di Utah, però è tornato a buoni livelli. C'è Brown che sta crescendo. C'è Kemba Walker che si sta inserendo. Per carità, sta andando bene più o meno tutto in questo momento. Però il roster è più scarso rispetto a quello dello scorso anno. Nessuno può convincermi del contrario. Quindi, perché tu hai perso Baines, che sta facendo le fiamme, peraltro, mannaggia lui. Hai perso Horford, hai perso Kyrie. Quindi non è possibile che tu togli 3 giocatori, 4 giocatori abbastanza forti, fortissimi, superstar a questa squadra e questa squadra va meglio. La critica a Stevens è la seguente: non può essere che tu ti trovi a tuo agio solamente nell'allenare, nel migliorare un contesto in cui non è presente una vera e propria superstar, perché Kemba Walker non è la superstar alla Kyrie. Cioè, se non hai la forza di importi, tra virgolette, sulla tua superstar e convincerla della bontà di quello che tu vuoi fare, ti manca un pezzo. Lo scorso anno lo dicevamo anche qui, se vi ricordate, no? Probabilmente Stevens non ha la forza, il carattere, quello che vi pare, per gestire un giocatore come Kyrie. Non è possibile che con una delle migliori point guard della Lega, e sto difendendo Kyrie, aiutatemi, non è possibile che con una delle migliori point guard della Lega tu faccia peggio rispetto a come fai se non ce l'hai. C'è tutta una ragione dietro, c'è tutta una ragione anche tattica, lo capisco, però non può essere, perché con Horford e Kyrie devi fare meglio del roster che hai oggi.
Io su questo non sono d'accordo al 100%, perché innanzitutto parliamo di Kyrie, una persona... Non è che lui ha passato
anche Horford,
10,
però, Marco.
Non ha passato 10 stelle, cioè tipo allenato Kobe Bryant, LeBron, e ha fallito con tutti e dice a un certo punto è colpa tua. Lui ha avuto, venendo da un contesto particolare, si è ritrovato in una situazione così e ha avuto Kyrie, che comunque sì, è una delle migliori point guard della Lega, però per un giocatore che veniva da anni dove era stato controllato da LeBron, quindi forse pure lì... sul carisma di LeBron.
Ho capito, però è un limite quello di Stevens.
Somatizzato.
È quello che dico io.
No, non lo so. A me sembra, cioè, se vedi giocare, ne avrei visti sicuramente più di me. Boston gioca un basket incredibilmente buono.
Sì.
Proprio a livello di
primi per net rating in assoluto nella Lega in questo momento.
Veramente, quando li vedi, sembrano una squadra intelligente. Fatta anche da giocatori intelligenti, perché comunque ha mediamente dei buoni giocatori nel eseguire alcune cose.
E Horford non era uno di questi.
Sì, effettivamente.
Ma Horford non è voluto rimanere nel
Sì, senso... no, ti sto dicendo. Però lo scorso anno avevi uno dei migliori, pensatori della Lega.
C'è questa storia che pare che Horford si avesse saputo
di Walker.
Se avessi saputo che Walker sarebbe venuto al posto di Kyrie, sarebbe rimasto, no? Questo piccolo. Quindi sì, ormai.
Sì, cioè, nel senso. Ormai...
No, sti cazzi, però è evidente quanto il problema alla fine fosse evidente. Sembra palese la personalità di Kyrie l'anno scorso all'interno dello spogliatoio e nel gioco di Stevens, nel senso che lui adesso sta cercando di modificare un po' Walker, anche gestirlo un po' più da playmaker piuttosto che essere quel giocatore dall'usage mostruoso che aveva anche a Charlotte, dove è effettivamente un one man band.
Sì, ma sei lì, non sei tanto lontano,
No, beh, oddio, no, sei molto lontano. No, ma sei molto lontano, secondo me, fuori dal campo. Fuori dal campo.
Fuori dal campo, capirai.
Cioè, nel senso, no, gli usage è un discorso, ovviamente, che controlla quanto impatta un giocatore all'interno, quando lui è in campo.
Se mi parli di persona, siamo d'accordo.
È evidente che l'anno scorso c'era qualcosa di completamente sbagliato che ha tirato giù ogni aspettativa della stagione dei Celtics. E questo... Ormai anche per come stanno andando anche i Nets, adesso non voglio mettermi lì a fare
vabbè.
Però è evidente che un giocatore come Irving ha dimostrato di essere un talento strepitoso in campo, perché è un talento
offensivamente ha fatto le fiamme
purissimo, che però ha molte difficoltà ad associarsi al contesto in cui si trova. E non è un caso che gli anni migliori di Irving sono stati quando era
con LeBron. Certo.
LeBron, che è un buco nero che mangia tutto quello che c'è intorno, e qui tu sei anche controllato, ma anche messo in una condizione in cui devi dare il massimo a tutti i costi, ma non sei te quello che deve far fare il certo. salto di qualità alla squadra, ecco. Però, deve essere te il leader anche morale e fuori dal campo.
No, però non è che la voglio banalizzare dicendo lo scorso anno c'avevi un giocatore tra i più forti della Lega e non sei riuscito a sfruttarlo. Non è quello il punto. Se quest'anno Tatum sta giocando meglio, se Brown si sta prendendo più spazio, se veramente il contesto è tutto migliorato rispetto allo scorso anno, per adesso io non mi fido di questi Celtics, ma per adesso è così, se è vero che è tutto migliorato, allora veramente la differenza la faceva Kyrie? Era lui la differenza? Io non ci posso credere, non posso starci a questa cosa. A me dà fastidio, sinceramente. In questo momento parlo un po' da tifoso dei Celtics, ma insomma
per carità, Antonio, fai come senti, come ti senti,
come senti a casa
ma
tua.
Ma senti chi parla che pensi che T-Bull vinca il miglior. Vabbè, lasciamo perdere,
comunque
parole in bocca che io non ho mai pronunciato.
Per le porci ieri sera hanno vinto pure contro Dallas.
Sono contento, e da appassionato di basket sono contento anche di vederli giocare, perché giocano molto bene. Però questo mi fa dire: ok, lo scorso anno avevi Horford e Kyrie.
Basta è l'anno scorso, mamma mia, non è Marie Bat, cioè vai avanti a un certo punto.
E questo invece riguarda il futuro.
Il governo giallo-verde, ce l'abbiamo.
Mannaggia a voi, questo riguarda in realtà anche il futuro, perché
sì. Però devi essere contento.
Non mi fido dei Celtics per questo motivo.
Va bene, e abbiamo capito che non ti fidi più di nessuno,
il
Antonio.
Futuro sarebbe carino prendere un rimbalzo ogni tanto anche.
Vabbè, sì, ho capito.
Il tuo centro comunque è Marcus Smart in questo momento.
Sì, lo so.
Che ha bullizzato, possiamo dirlo,
in New York, che gliene avanza uno.
Hanno delle statistiche pazzesche. Hanno delle statistiche pazzesche per quanto riguarda le palle perse. Nel senso, perdono pochissimi palloni.
Sì, è vero.
Rispetto al resto della lega, sono primi in tutte le statistiche di percentuale assist turnover, percentuale turnover e tutto quanto. C'è questa cosa strana che, tolti i giocatori principali, tutte la second unit, quei giocatori che giocano meno, sembrano tutti uguali.
Sì, è vero.
Sembrano, cioè, una massa
finalmente una battuta razzista di Marco.
Dato tecnico forte su quello che sono i Celtics,
sono
la migliore squadra della Lega.
Sono tutti molto muscolari, non troppo alti, non c'è un...
Marco, è un po' razzista questa cosa che hai detto.
No, ma pure...
Tra l'altro arrivano tutti con l'iPhone, non so se ho dato questa cosa.
No, proprio pure a livello di cose che fanno in campo.
E
però
la maglia verde.
Però le fanno bene. Cioè, contro Dallas gli ultimi due minuti non ha gli ultimi due o tre minuti non ha giocato Walker per una botta presa la spalla,
parla al microfono, Marco, devi limare gli infortuni.
Una botta presa alla spalla.
Non esplorando il corpo umano,
perché mi stava facendo vedere dove aveva preso la botta Walker.
E comunque chi l'ha sostituito?
Bravo, un Kemba Walker finto, una specie di cioè il tale quale show dei Boston Celtics,
tanto no, zippato, era quello zippato. Pure,
e come blackface anche lì sono fortissimi, non c'è grossi problemi.
Pure Jonte Green che si è preso qualche minuto che era di Hayward, cioè adesso dovranno un po' rimpiazzare i minuti di Hayward.
Sì, questo ci siamo illusi guardandolo coi Suns.
Prima dell'infortunio con gli Spurs. Lui stava avendo una delle migliori stagioni a livello di efficienza in carriera. A parte Hayward.
Ah.
Sì. Tirava col 55% dal campo, tirava col 43% da 3, col 55% dal campo, stava andando benissimo. Possiamo dire
16 su 16.
Sfortunato sarà perché ha dato dei soldi a Trump questa sfortuna, non lo so.
Ne parleremo al podcast l'anno prossimo.
Esatto.
Questo.
Questo riguarda l'anno prossimo, Marco. Ti prego.
Però,
stiamo già preparando la puntata.
La speranza è che un infortunio alla mano sia comunque.
Non richiede.
Molto strano come se l'è fatto. Cioè, se l'è fatto.
Ce lo vuoi mimare anche questo? Non lo so. Ormai stiamo facendo.
No, però l'avete visto. Si è fortunato andando a sbattere contro un blocco di Aldridge. Boh. Vabbè,
che comunque non è
che forse è l'unica cosa positiva che ha fatto probabilmente Aldridge in questa stagione.
Effettivamente è interessante capire, come dice Marco, i giocatori sono molto simili. Adesso non voglio entrare nella sua mente razzista. Effettivamente è una squadra,
perché c'è già la tua, dici te.
È una squadra che è estremamente abile nel modificarsi in corsa, sì, con molti giocatori che sanno fare tante cose, e ha specialmente in in Marcus Smart il jolly da giocarsi in qualsiasi opzione, perché l'abbiamo visto contro Dallas, è stato incredibile come è riuscito a gestire un giocatore alto un piede più di lui, però non un piede piccolo, un piede grosso,
un piede lungo.
Cioè, da dire, pure quello è un problema storico di Porzingis.
Quello è un problema storico di Porzingis, però effettivamente avere quel tipo di giocatore come Smart che riesca a difendere anche sui giocatori ben più grossi e più lunghi di lui ogni volta in quel modo, di tecnica oltre che di, come dire, di garra charrua, ma è anche un giocatore estremamente tecnico nella parte nella metà campo difensiva, cambia anche le tue possibilità di schierare i quintetti e di avere diverse opzioni, perché chi entra sa ben cosa fare quando hai dei giocatori talmente eclettici che ti possono gestire malanticamente ogni situazione in campo. Poi hai sofferto una prestazione come quella di Tatum in cui sei uscito comunque vincitore, hai gestito gli alti e bassi di Brown, che è un giocatore molto intrigante, sicuramente un prospetto di alto profilo, e si vede che quest'anno è molto più libero mentalmente rispetto all'anno scorso.
Si guarderà il conto in banca.
Grazie, dice che è quello che l'ha liberato,
Ah, vabbè.
Però effettivamente forse uno di quelli più ha sofferto l'anno scorso il clima che si respirava nello spogliatoio.
Sì. Aveva perso anche tanti minuti lui,
tanti minuti, ma proprio perché sembrava un giocatore in difficoltà.
Comunque
resto, e Kemba è comunque un difference maker,
è più simpatico di Kyrie,
è anche un difference maker quando conta, è anche un giocatore in the clutch, fa la differenza, che sa costruirsi un tiro per lui e per la squadra, non alla Kyrie ma con un'efficienza piuttosto simile molte volte.
Comunque intanto ora hanno il calendario, li mette davanti a tre partite abbordabili, perché giocano contro Washington e poi partono per l'Ovest, dove però le prime due sono Golden State e Sacramento. Quindi diciamo diciamo sono due squadre, due squadre che anche hanno i loro problemi di infortuni.
Sì, penso Sacramento ha anche perso. È un tema ricorrente di questa settimana NBA, gli infortuni.
Sì, poi dopo queste tre partite avranno qualche partita un po' più complicata, perché vanno a Phoenix, poi a Los Angeles contro i Clippers e a Denver. E vediamo come
sempre
si ragava.
Sempre difficile finire un tour fuori casa a Denver con l'altitudine, è una cosa abbastanza tosta. Poi anche giocare 5 partite fuori di casa è un bel test, perché
soprattutto guarda quali 5, perché comunque
sì, ma non sono partite assurde.
Finalmente contro Denver ci avranno contro Jokic, e vediamo come Marcus Smart se la cava contro Jokic, che a differenza di Porzingis
capito,
è più grasso, quindi dici vabbè, lo
Jokic
sposto.
Forse è un giocatore anche più determinante l'ultima settimana, ha messo due canestri sulla sirena in due partite vittoriose per i suoi Denver Nuggets,
ma pure a fare a botte con Harrell e lo Zubac non è che ce lo vedo più di tanto.
Oddio, comunque. Però sono anche giocatori meno da post, nel senso Harrell non è proprio uno che gioca molto faccia al canestro piuttosto che spalle.
Il problema di Jokic è che se
tu veramente non tiri giù neanche mezzo rimbalzo a pagarlo, già ora fatica.
Sì, diciamo che Boston ha sempre avuto un po' un tallone d'Achille sul fatto di prendere rimbalzi.
Anche lo stesso Horford non
era
il classico
Horford
centro,
non è un grande rimbalzista.
No. Ma neanche in post basso era così aggressivo, cioè aveva tutto un altro, giocava più con l'esterno,
è uno
per skill
set diverso, effettivamente. Sì. Anche i Sixers adesso lo stanno cercando di sfruttare
molto. Non tiriamo giù un rimbalzo.
Comunque tu ti lamenti,
tempi di Perkins.
Ti lamenti che
non definirei tempi di Garnett con Celtics, tempi di Perkins.
Vabbè, parlavo di centro su
dell'infortunio di Howard che può colpire Boston nel lungo periodo. Hai ragione, però qua pare a est, ma pure a ovest, pare che sia una carneficina, perché tutte le migliori squadre a est,
ma anche le peggiori, però
anche le peggiori, infatti le migliori squadre a est stanno affrontando dei problemi di infortuni più o meno gravi.
Elenchiamole, poi diciamo il peggiore, cioè quello che può costare di più alla squadra che ha subito questo infortunio.
Sì, allora direi partiamo. Philadelphia ha avuto l'assenza di Simmons, che è rientrato la scorsa notte. Ha saltato tre o quattro partite,
due,
mi pare. Due alla fine. Mazza, è stato più rapido del previsto. E in generale, Philadelphia.
Sì, stagione. Embiid è più che infortunio, è stata sospensione, diciamo.
No, a inizio stagione.
No, non è iniziato, non ha saltato partite Embiid.
Ma le salterà prima o poi, storicamente lo sappiamo.
No, probabilmente non giocherà la notte questa notte, quindi domani per voi, per load management contro gli Orlando Magic, ancora dovrebbe essere in forza la sua presenza.
Comunque Toronto invece, mentre si godeva questo nuovo Siakam, ha avuto gli infortuni di Lowry e Ibaka.
Sì, uno grave, quello di Ibaka.
Sì, Ibaka è fuori a tempo indeterminato, avrà più tempo
comunque
per cucinare.
Piare un indeterminato in questo periodo non è facile, ricordiamolo, Marco.
Esatto, mentre Lowry si è fatto male al pollice e dovrebbe saltare 2 settimane. Mentre Indiana con Oladipo ancora non ha giocato in questa stagione. Notizia dell'altro giorno, è stato messo nella loro affiliata in G League.
Sì, in Mad Dance.
Esatto, per capire un po' il livello.
Comunque in anticipo sui tempi, la tabella di rientro di Oladipo. E questo farà molto felice Indiana Pacers, che sono una squadra un po' in difficoltà in questo momento, nonostante il record non sia così tragico.
Sì, nonostante un Brogdon.
Sì, sarà interessante valutare poi con Oladipo quando rientrerà che tipo di usage e cosa tireranno fuori da Brogdon, che sta giocando molto bene con il pallone in mano. È forse la miglior notizia di questo inizio di stagione di Indiana, con Sabonis probabilmente. Però vediamo quando rientrerà anche Oladipo.
Secondo me Indiana può solo migliorare con Oladipo.
Beh, perché c'hanno fuori anche Lamb, avevano fuori un inizio un po' frenato anche dagli infortuni. Vediamo.
Beh,
forse
giocavano anche molto male.
Giocavano molto male all'inizio. Però effettivamente quando hai tanti giocatori fuori di quel livello è...
No, beh, certo.
Non è diciamo che c'è sempre un asterisco, poi contano uguale. Nel senso, quello purtroppo è quello. Però ecco, Brogdon con la palla in mano sta dimostrando di essere più di quello che aveva mostrato a Milwaukee. C'è un giocatore con più potenziale, anche più dimensioni, mentre appunto a Milwaukee era limitato nei suoi compiti offensivi. Ripeto, quando ritornerà Oladipo sarà interessante capire come si divideranno sia i minuti in campo sia
il pallone,
ma anche come poi verranno staggerati, diciamo, nelle rotazioni.
Diciamo che Brogdon avrebbe fatto comodo proprio
a Milwaukee,
perché forse l'infortunio più impattante nel breve periodo è quello di Middleton, che dovrà stare fuori 3 o 4 settimane a causa di una contusione alla coscia sinistra, che deve essere stata una brutta contusione.
Perché... più che altro per l'importanza che ha all'interno.
Sì, anche è vero che Middleton...
Per creare spazio a Giannis, comunque
Middleton
servono giocatori come lui.
È il giocatore più importante, il supporting cast di Antetokounmpo.
Non solo per i punti però,
Beh, anche per quelli.
Sì, però
segnava 18 punti e mezzo di media, tirava col quasi il 40% da 3, che
su
comunque 6
tentativi a partita, quindi uno che non aveva paura a sparare, ed è anche l'unico che riusciva forse a crearsi un tiro dal palleggio quando Giannis riposava un minuto in panchina. Devo dire che i Bucks stanno avendo una stagione che conferma le previsioni di quella che probabilmente è la squadra più forte in questo momento a Est, nonostante i Celtics siano quello che stanno in cima in questo momento. Però Giannis sta vivendo, facendo una stagione ancora migliore rispetto a quella precedente, dove ha solamente vinto l'MVP. Quindi
e in teoria si sarebbero indeboliti i Milwaukee Bucks.
In teoria questo è un discorso che si può fare, secondo me, quando arriveranno i playoff. Quando la profondità e il talento nei giocatori più importanti sarà fondamentale.
Però pronti via, quale dei due roster ti prendi? Quello dello scorso anno o questo?
Beh, praticamente sono identici, soltanto con Brogdon fuori e dentro Wes Matthews.
È vero che hanno hanno un anno in più insieme.
Questo è vero.
Cioè, nel senso, a me sembra che Milwaukee sia la squadra più pronta tra quelle che hanno degli infortunati al momento a assimilare il problema. Bisogna vedere se aumenterà ancora il suo apporto Giannis, perché è anche un po' una cosa da MVP, nel senso, noi l'anno scorso facevamo la discussione tra Harden e Giannis, e Harden era diventato un candidato credibile MVP, perché ogni volta che Houston aveva un infortunio, l'anno scorso Houston aveva continui infortuni, sì. Harden anche quest'anno Harden si caricava il peso sulle spalle e manteneva il livello della squadra ad alto livello, anzi,
che comunque
lo migliorava,
continuava a vincere anche. Quello,
esatto. E vediamo se Giannis avrà lo stesso approccio alla cosa, oppure comunque ci sono degli esterni che possono prendersi, hanno un po' allungato.
Sì, allora secondo me i Bucks devono fare una scelta, che è quella di gestire al massimo Antetokounmpo fino a marzo. E questo per me deve essere il loro principale obiettivo durante la stagione, perché Antetokounmpo è un giocatore esplosivo, fisico, dinamico, che, come dire, in campo lascia molto,
certo.
Lascia molto e deve sempre giocare a un livello fisico di impatto, sempre con l'asticella al massimo, altrimenti è un giocatore diverso. E questo non per portare adesso una cosa che non c'entra nulla, però abbiamo visto anche ai mondiali quanto in un contesto non dinamico, diverso, certo, con meno talento, una squadra meno adatta al suo modo di giocare, faceva comunque più fatica, e questo è in dubbio.
Peraltro, scusami Lorenzo, non troppo per dirti che poi ai playoff potrebbe scontrarsi contro tre squadre, anzi forse due squadre soprattutto, che fanno dell'intensità il loro punto di forza, che sono Toronto e i Celtics. Già Philadelphia è un po' diversa.
Sì, Philadelphia per certi versi, però alla taglia fisica,
esatto,
per
grossa,
giocatori,
esatto,
contro Antetokounmpo.
Però è grossa, però i Raptors e i Celtics solamente se corrono in quel modo riescono a fare proprio la partita. E contro Giannis, se Giannis non è al 100% da questo punto di vista, dal punto di vista fisico, hanno vita veramente facile.
Sì, no,
rischiano di aver vita facile.
Io penso che Giannis sia veramente un supereroe, totalmente indistruttibile, è costruito.
Però se gli levi i pezzi.
È vero, infatti è quello che voglio dire. Adesso loro si sostituiranno Middleton e possono scegliere tra, diciamo, Sterling Brown, che è il giocatore, diciamo, come fit, quello più simile, sì, anche come struttura fisica, come quello che sa fare. Peggio ovviamente rispetto a Middleton, però più o meno è la versione Conad del, no?
Sì, sta proprio scritto così, c'ha scritto
versione Lidl.
Sì, e poi altrimenti come l'anno scorso, quando mi sembra che si infortunò Brogdon per un periodo abbastanza lungo di tempo, Budenholzer andò con la jumbo lineup con Mirotic al posto appunto, sì, di Brogdon, quindi giocando ovviamente un Mirotic da tre, e potrebbe farlo con gli Asova, ad esempio, se no potrebbe, non so, tirare
con
fuori
X, che cosa volevano fare questa scusa,
ok. E queste, diciamo, che sono le opzioni più ventilate all'interno del penso dello coaching staff di Bud. A me piacerebbe anche vedere un po' più di movimento e più anche la palla su altre mani. Ad esempio Bledsoe, un giocatore l'anno scorso molto faticato, quest'anno per lui diventa un giocatore chiave nei prossimi playoff e anche nella stagione
anche
regolare,
però.
Perché Antetokounmpo deve avere persone a cui delegare anche delle partite facili in cui non è necessario che lui si sbatta al 100%, perché
per
Milwaukee,
certo,
deve vincerle in modo più semplice rispetto a usurarlo anche in momenti non necessari della stagione.
Su Toronto che diciamo? Che hanno perso anche loro qualcosina di importante.
Sì, hanno perso il capitano Lowry, possiamo chiamarlo così.
Sì, certo.
Capitano Lowry.
Si è iscritto Lowry, anche lui a TikTok?
No, Lowry per assurdo, prima di farsi male, poi ok, il suo è un infortunio, uno scontro di gioco, diciamo, non è un infortunio dovuto alla fatica, però era il giocatore che aveva più minuti in campo dell'NBA prima di farsi male, che comunque per un giocatore di 33 anni è particolare.
E con lui anche Van Vliet, cioè nel senso, sì, sono stati iperutilizzati entrambi.
Sì, è vero che sono anche gli unici veri due creatori di gioco di Toronto nel backcourt. Poi Siakam è un giocatore diverso ormai. Quasi.
Non ha il playmaking, insomma, non c'è.
No, è un giocatore, però sa portare la palla, è ovvio, un giocatore molto diverso, quasi vitruviano, però non puoi chiedere di fargli fare le cose che fa Lowry. E Van Vliet, anche lui appunto, gioca tantissimo. Non sono molto profondi in quella posizione, questo mi sembra evidente, visto i dati sul minutaggio. Stanno trovando delle soluzioni creative, un po' alla Art Attack, però stanno funzionando. Questa,
sì,
capacità di Toronto comunque di trovare giocatori dal nulla è quasi sporsiana. perché hanno tirato fuori.
Parlami di Anunobi.
Beh, Anunobi però è un hobby, però è un giocatore
non, non dal nulla, dai là.
No, esatto, cioè nel senso io non mi ricordo al college, era già un giocatore che giocava 2 anni a Indiana. Il primo anno di Anunobi era un giocatore molto grezzo, ma si vedeva che era uno
paradossalmente
specimen,
è più da nulla sia
fisico. Sì, sì.
Paradossalmente,
paradossalmente sì.
Sì,
diciamo che
doveva venire in NBA per fare il sesto, esatto, settimo da qualche parte.
Era più difficile prevedere che fosse un giocatore di questo livello.
Sì. Forse di questo direi sì.
Sì, però ecco, già un giocatore che noi avevamo visto ad alti livelli, avevamo già visto che era un buon giocatore. Lo stesso per Anunobi. Anunobi non è adesso come Siakam, ovviamente, un giocatore molto diverso. Però quello che fa adesso di Anunobi era preventivo. Secondo me è preventivabile. Poi lui ha avuto un infortunio molto brutto il secondo anno. Poi lui è uscito, si è rotto tipo il ginocchio. Non mi ricordo se proprio il crociato o comunque roba collaterale lì. E niente, quindi è stato un po' lento anche a tornare al livello di quello che doveva essere probabilmente dopo il primo anno a Indiana. Poi giocatori ancora più assurdi, non so, ad esempio Boucher, che questo ha stoppato Harrell in modo piuttosto enfatico al ferro.
Appariscente, dai.
Appariscente, sì, sicuramente spettacolare. Questo è uno che lui è uscito a Oregon qualche anno fa, un po', tra l'altro è uscito vecchissimo, lui era un senior che ha 24 anni e si è rotto prima della run al torneo NCAA di Oregon qualche anno fa.
Torna utile per più di quei 5 minuti.
Beh, però c'è uno skill set molto particolare, sempre questo uno molto alto, molto scheletrico che sa tirare da fuori, che è un minimo, sì, molto... Veramente un pterodattilo, sì, somiglia un po' tipo i giocatori.
Pterodattilo mi ha fatto ridere.
Sì, abbiamo capito. tipo un po'
perché non lo so immaginato.
Sembra un po' tipo la Tom Maker, però ecco, non so poi alla fine quanto siano realistici questi giocatori in NBA contemporanea. Poi non so, non sono tutti Porzingis, nonostante Porzingis abbia anche lui i suoi bei limiti. Però ecco, ne stanno tirando fuori tanti. E veramente sta Ivan Fleet, forse è il caso più eclatante. Adesso
da leader della second unit a titolare fisso in pratica.
Sì, sì, adesso poi lui senza Lauri sarà veramente caricato di un peso creativo veramente rilevante.
Può salire un po', secondo voi, il livello del... Credo sia un po' difficile così dal giorno alla notte, però può salire un po', secondo voi, il livello del playmaking di Siakam in questo momento? Detto che meglio di così...
Deve,
è difficile, eh?
Può imparare a fare più cose. Io penso anche Marc Gasol dovrà essere un giocatore che gli dà un po' di senso tattico.
Pare che gli va per adesso.
Sì, secondo me cercato più anche di mettersi in mostra per poi andare da qualche parte, magari dopo.
Prima dei playoff.
Sì, è un bella. Farebbe comodo un po' di squadre. Ecco, sono parecchi giocatori che potrebbero far comodo in trade deadline.
Comunque, in generale, tanto di cappello ai Raptors, perché insomma, onestamente, allora sapevamo che Siakam potesse essere un giocatore di quel livello, sì, più o meno. Van Vliet lo conoscevamo, Lauri ok, Ibaka ottimo in quel tipo di utilizzo, Gasol ok, però nessuno si aspettava probabilmente un inizio così.
Beh,
forse
no,
manco
io
loro.
Ho una squadra, se me
così no,
Toronto
dai.
È una squadra da 46-48 vittorie, era abbastanza pronosticabile. Adesso
poi ci riprendiamo quello che ha detto all'inizio stagione,
io devo dire Siakam così bene non me l'aspettavo, sono onesto, pensavo che avrebbe un po' pagato l'improvviso doversi tramutare nella prima opzione, nella prima reale opzione offensiva, per quanto Lauri sia un giocatore che si prende i suoi tiri, che guida l'attacco, però no, bene, loro secondo me è un'altra idea del fatto che loro sono ben allenati, questo li aiuta.
Nick,
anche
Nick Nurse è quello che pensavamo Stevens dovesse essere,
esatto, è il nuovo Stevens,
Nick Nurse!
Che cosa che testa?
Al fatto di essere comunque, quando tu nelle difficoltà riesci a sopperire e mantenere il tuo livello di gioco più o meno simile, bisognerà pure parlare di questi benedetti allenatori, se no allora
fai tipo Philadelphia, quando vince le partite con diciamo i disegni dalla rimessa laterale di Brown, cioè tipo che sono tipo che non esiste l'allenatore, cioè questa famosa gag Philadelphia Twitter, per cui Brown è l'allenatore dei Sixers solo quando perdono. Invece Brown ne ha vinte praticamente tre per, disegnando queste rimesse, due per Embiid e una per Furkan Korkmaz, abbastanza incredibili sia per riuscita che per esecuzione. Quindi alla fine forse i buoni allenatori ci sono davvero a Est, non Fizdale.
No, no, forse no.
Non Boylen, che
nemmeno.
Io spero nemmeno succeda qualcosa, perché non ne posso veramente già più. Scusate, ma
e anche Stevens. No, scherzo. No, no, scherzo, scherzo. Io stavo scherzando.
Veramente i Bulls, io ho molto, diciamo, grandi aspettative per questa stagione, che secondo me è una squadra molto divertente. Kobe White ne ha messi 27 nell'ultimo quarto, stanno sì, ieri notte.
Guarda con chi però, scusa maestro.
Ha messo 7 triple nell'ultimo quarto, sì, di cui 6. È vero che le devi mettere.
Sì, ma
tutto
chi,
rispetto,
chi aveva davanti?
Sei. No, no, la questione è che non c'era nessuno davanti. No, sei, cioè, sei con
spazio.
No, sei con spazio. L'ultima è incredibile. Scusa. L'ultima è incredibile.
Capito? Comunque una squadra divertente, se non fosse allenata da una persona totalmente
instabile.
No, magari instabile, un boomer, un incredibile, una roba fuori da ogni logica. Noi prima parlavamo fuori di cronaca di questa stupenda notizia riguardante Dion Waiters, forse uno dei giocatori più forti in NBA.
Uno
dei leader spirituali almeno di questa lega. Cosa? No?
Quindi niente, siamo arrivati subito all'ultimo argomento, quello che volevamo lasciare per ultimo.
Sì, io prima
è andata così,
No, nel senso, Dion Waiters ha fatto una delle, ci ha regalato una delle gioie più forti di questo inizio di stagione. Una scelta radicale la sua, tra l'altro coerente anche tutta quella polemica sul no snitching, molto sì, preciso.
Che grande, hai no snitch.
Cioè, nel senso, come fai a non stimare una persona con dei principi morali così forti?
Allora, io personalmente lo stimo molto. Tra l'altro,
avevamo detto che eravamo contro la droga.
L'attacco
però,
di panico, un attacco di panico.
Questo è un grandissimo spot antidroga.
Mancava soltanto Marco?
No, Dion Waiters.
Vabbè, sto tentando di fare un discorso serio per un minuto. L'attacco okay, gli attacchi di panico sono un problema serio per la nostra, per la realtà in cui viviamo.
Sì.
Gli attacchi di panico dopo che hai fumato possono essere davvero un problema che dovremo affrontare in qualche maniera.
Non so di che parli.
L'unica domanda che voglio fare a sto povero ragazzo è che sì, perché almeno poi non lo so se il racconto è tutto vero, quello che è travelato. Si è detto che lui aveva mal di pancia. Aveva questo mal di pancia,
sì,
e un compagno X, non lo so chi, gli ha consigliato di farselo passare mangiando degli orzetti gommosi alla marijuana. Ora io non so se voi in vita vostra avete mai mangiato gli orzetti gommosi. Lascia stare la marijuana. Pensa agli orzetti gommosi. Gli orzetti gommosi sono, ti mangi 4 orzetti gommosi e ti viene mal di pancia. Sicuro, non c'è possibilità che questo non accada.
Succede quando mangi dei pezzi di catrame, Marco.
Lo so, appunto, nel senso, farsi passare, tipo devi fare un tè alla marijuana.
Allora, io ho trovato su un sito delle indicazioni, perché siccome nessuno di noi ha mai consumato né cannabis né caramelle alla cannabis, ho trovato delle indicazioni che possono essere utili. Intanto come si prepara, ma quello mi sa che non lo volete sapere. Però sappiate che per prepararli ci vuole veramente un tanto lavoro ci vuole, perché no, ma aspetta, ma
penso,
sai perché
che li abbia comprati?
Sì, ok, ma comunque anche per farli, e questo aumenta anche il costo degli orsetti, per farli ci vuole un sacco di tempo, perché devi scaldare la marijuana nel forno, poi la devi mettere negli orsetti, cioè insomma, è un po' complicato, peraltro servono delle cose
È lunghissima.
Però
spiegazione non la puoi leggere tutta, te lo dico.
Fermati, già no. L'ho già riassunta. Dico solamente come dosare le tue caramelle di cannabis. Cioè, qual è il problema? Come puoi fare per evitare quello che è successo a Dion Waiters? Allora, normalmente, con la maggior parte degli altri edibili, l'effetto della cannabis, maestro ascoltami, impiegherà più tempo per agire, da 30 minuti fino ad un'ora. Quindi lui comunque quella roba lì l'ha presa almeno un'ora prima. Ok? Quando mangi lentamente le tue caramelle alla cannabis e le lasci dissolvere in bocca, sotto la lingua, saranno molto più potenti e proverai un effetto in molto meno tempo. Scrivono sempre su questo sito che io non conoscevo. Il modo migliore per trovare la dose perfetta è quando ti mantieni al sicuro.
Più sicuro di un aereo.
Comunque, insomma, cioè, se c'è posto dove se ti senti male non ti può venire a raccattare nessuno, è quello.
Ho due domande per te, Antonio. Il sito da cui stai leggendo è Aranzulla?
No, ma è la ranzulla dei tossici, credo.
E la seconda domanda è: se noi stiamo criticando così tanto Dion Waiters per semplicemente...
Io non l'ho criticato, non ho espresso giudizi. Ho solamente detto che se ti mantieni al sicuro puoi fare tante cose.
Ma invece diciamo una cosa, un gioco divertente per intrattenere i nostri tanti ascoltatori. Se voi poteste dare uno di questi orsetti gommosi alla marijuana, a uno dei principali esponenti della National Basketball League.
Sì.
Non è Association. Scusa, anche
NBL.
È passata un'ora intera, quindi adesso mi fa effetto anche a me adesso. A chi lo dareste?
Marco.
Però aspetta, una precisazione. Io gli devo far venire un attacco.
Qualsiasi tipo. No, Marco.
Io ho delle difficoltà a accettare. Io ho sempre considerato la marijuana come qualcosa di
Marco.
Di illegale.
Marco, ok.
Che però quando quelle persone che vogliono rompere la legalità lo fanno per fare qualcosa che li rilassa, li tranquillizza, presa con le giuste. Quindi tu dici lo devo dare a una persona che deve rilassarsi o lo devo dare a un mio nemico, tipo un'arma batteriologica?
In realtà lo fai beve così, cioè nel senso poi non lo fai giocare per un po' di tempo.
Ah, ok, per non farlo giocare per un po' di tempo.
È una tua libera scelta, non è una domanda così complicata.
Lo so,
semplicemente una cosa per...
Io voglio bene a tutti in NBA, quindi devo decidere qualcuno a cui darglielo. Io glieli do a Embiid, perché Embiid invece secondo me... O deve non giocare per un po', e magari, non lo so, gli fa solo che bene. Mm-hmm. Oppure deve diventare meno rompicoglioni in campo. Mi sembra troppo esagerato.
Vero,
quindi magari la marijuana gli fa bene da quel punto di vista, lo tranquillizza. Perché io sinceramente non lo so, mi sta un po' antipatico Embiid quando fa alcune sceneggiate.
Guarda, io avrei scelto Embiid anch'io, ma sai perché? Perché ha avuto problemi di pancia lo scorso anno. Quindi sai, no, poteva essere un modo per risolvere. Quindi no, me l'ha fregato Marco. E ti dico. Vabbè, dai, a questo punto, tanto vale non vederlo più in campo, Kerry. Scusa, mi mantengo coerente. Vabbè,
secondo me gli fanno bene pure a lui.
Mi mantengo coerente, almeno si calma un pochetto.
Bene,
tu, maestro?
Io avevo detto all'inizio, proprio Jim Boylen, mi piacerebbe questo tuo turnaround alla Breaking Bad in cui scopri i psicofarmaci. Lo scrissi anche inizio anno sull'ultimo uomo. Forse sarebbe l'unico modo per rendere sensato il suo modo di allenare nel 2019-2020, non so.
Pensa come allena dopo, pensa cosa vede.
Finalmente una squadra lisergica, come giustamente il roster presuppone.
Aspetta.
No, qui mi sembra che stiamo overperformando le possibilità degli orsetti gommosi alla marijuana. Tra l'altro,
Marco,
che rispetto c'hai degli orsetti gommosi alla marijuana insieme? No.
No, ma sono d'accordo, io gli orsetti non li ho mai mangiati in vita mia, perché è una cosa che mi dà molto fastidio, sinceramente, non mi piacciono.
Ma gli orsetti in generale?
No, gli orsetti gommosi.
Ok.
Sì, non so che altri orsetti mangi.
No. C'è la carne di orso.
Sì, ma io non la chiamo gli orsetti, chiamo carne di orso.
Beh, sei piccola.
Non lo so, questa cosa. Comunque, carne di orso non penso non averla mai mangiata, Marco. Ti dico questa cosa. Non so.
Ma neanch'io.
Penso sia anche illegale. Forse
tutto
più legale
l'uomo del mondo, poi la carne di orso non se l'hai mangiata.
No, è legale, penso.
È legale?
Penso di sì.
Dopo
io l'ho
provo
vista
a cercarla su Just Eat, da qualche parte di questo tipo.
Stiamo al Pigneto, dai.
Ah, fatecelo sapere, magari, se avete mangiato carne di orso.
Siamo giunti in conclusione di questa puntata di Passi, forse appena in tempo prima di dire cose che possano renderci perseguibili legalmente. Io volevo ringraziare in realtà una persona che purtroppo non è potuta essere con noi, ma volevamo all'inizio, lo vogliamo salutare,
David Fitzdale, ciao.
Ciao,
un
David.
Saluto David.
Niente, è andata così, volevo fare un saluto serio, me l'avete rovinato, grazie Lorenzo Bottini.
A te Antonio e tutti gli orsetti gommosi che ci ascoltano.
Grazie Marco Dottavi.
Grazie a te Antonio.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Sei sicuro?
Sì, speriamo.
Sì. Vediamo, tanto comunque...
Se non mangiamo gli orsetti gommosi.
Noi ci saremo? New York forse no, questa è la grande domanda.
Fitzdale...
Riscaldamento globale dici?
Ah, quello è Venezia.
Ah, ok.
Vabbè, un saluto agli amici veneziani, giustamente.
Fitzdale, sindaco di Venezia.
Vabbè, forse
ciao.